Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Si trovava nell'aeroporto di Fiumicino prima di un volo per Strasburgo quando avrebbe messo in tasca un profumo da 100 euro mentre era di passaggio al duty free e sono scattati i controlli. È successo al deputato Piero Fassino lo scorso lunedì 15 aprile all'aeroporto Leonardo da Vinci. Volevo comprare un profumo per mia moglie, con una mano tenevo il trolley, con l'altra il telefonino, non ho ancora tre mani, e ho appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone prima di raggiungere le casse. Aveva superato i controlli quando si è fermato al duty free per acquistare un profumo per la moglie approfittando del buon prezzo. Poi ha preso una confezione da 100 euro e l'ha messa in tasca. Su quanto è accaduto dopo esistono due versioni. La prima vede Fassino allontanarsi oltre le casse parlando al telefono e con il profumo in tasca. È in quel momento che sarebbe scattato l'allarme dell'antitaccheggio e l'eurodeputato sarebbe stato fermato. L'altra versione invece è che Fassino sia stato fermato prima di raggiungere le casse da un vigilante allarmato per aver visto il profumo in tasca.
1, 2, 3.
Ma che cazzo mi stanno facendo?
Si allunga la lista delle celebrities protagoniste di episodi di cleptomania. Per conoscere il primo caso bisogna tornare indietro e fermarsi al 1966. L'attrice e inventrice austriaca Hedy Lamarr fu arrestata per il furto di pochi oggetti in un supermercato a Los Angeles. Dovette pagare $500 di cauzione per uscire di prigione. L'ex fidanzata di Johnny Depp, Winona Ryder, è la star cleptomane più famosa. È stata sorpresa più volte mentre sottraeva abiti e accessori per oltre $5,000 da un grande magazzino di Beverly Hills. Lindsay Lohan ha rubato una collana del valore di $2,500 in un negozio californiano. A rischio di scontare 3 anni di carcere, aveva detto che si trattava di un prestito. E infine, Britney Spears ha saccheggiato il guardaroba di un locale rubando cappotti firmati per un valore di ben $28,000. Per sua stessa ammissione, avrebbe rubato nei bar anche accendini e caramelle.
I satelliti sono composti da alluminio. Cosa fa l'alluminio all'interno dell'atmosfera terrestre? Unendosi all'ossigeno crea l'alumina e questa sostanza può aumentare la diminuzione dell'ozono attorno alla Terra. E il secondo grosso problema che si sta evidenziando è che tutto questo alluminio può determinare una problematica sul campo magnetico terrestre.
Questa azione non era un attacco, era qualcosa di peggio, un'operazione che avrebbe consentito di introdurre deliberatamente, ma in modo nascosto, una vulnerabilità in un numero potenzialmente elevatissimo di computer nel mondo, che sarebbe stato lì a disposizione nel futuro di chi lo volesse usare.
Cancellare tutte le rotte che attraversano il nostro spazio aereo, quindi dei segmenti che vengono disegnati sulle cartine aeronautiche, e sostituirle con dei punti, ovvero la possibilità per le compagnie aeree di pianificare da uno spazio aereo italiano una rotta, quindi una congiungente da un punto all'altro senza fare una spezzata, quindi piena liberalizzazione dell'utilizzo dello spazio aereo.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Mauro, abbiamo un ospite in studio oggi, vedi?
Ah, caspita, chi è venuto a trovarci?
Ciao mamma.
Ciao mamma.
Ho cambiato telefono.
No.
Ho cambiato operatore.
Sì.
Ho cambiato numero di telefono.
E come no?
Aia.
Questo è il mio numero nuovo.
Lasci stare, faccia così. Si sintonizzi su Radio 24 e ascolti Squadra Antitruffa Serpente Corallo, perché se viene a fare questo scherzetto del cambio di telefono proprio a Marco Loconte, che è qui con me, e a me, e magari a Stefano E, faccia una cosa, non solo su Radio 24, ma anche sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cerchi Serpente Corallo Social Club. Ci sono puntate e puntate di podcast che spiegano come evitare i serpenti corallo, cioè i truffatori.
Squadra Antitruffa Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Loconte e Mauro Meazza. Ogni domenica alle 10.45 su Radio 24. E il martedì l'approfondimento nel podcast Il Serpente Corallo Social Club sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Allora, niente di grave, nulla di grave, sono qua, nuovamente qua, e ho avuto il piacere di ospitare dei promo di trasmissione dei colleghi, perché c'è stato un piccolo problema di collegamento. Ora siamo collegati e avete già capito nel frattempo qual è l'argomento di oggi. È una vicenda che si presterebbe senz'altro a letture di tipo boccaccesco, a strumentalizzazioni di tipo politico, e questo è avvenuto, è immancabile che non avvenga. Però una vicenda, secondo me, permette una riflessione più profonda su quello che è l'insondabile mistero della natura umana. Allora, la vicenda la riassumo brevemente, senza maramaldeggiare, perché già crea abbastanza problemi al protagonista, Piero Fassino, che è un parlamentare, politico di lungo corso, viene fermato a un duty free all'aeroporto di Fiumicino perché aveva in tasca un profumo Chanel da donna. Nel particolare stava andando in un viaggio, mi sembra a Strasburgo o a Bruxelles, comunque fuori, andava per motivi istituzionali. Versione di Fassino: stavo comprando questo profumo al duty free, mi è arrivata una telefonata, avevo il trolley in una mano, il telefono nell'altra, il profumo nell'altra, ho messo un attimo in tasca per rispondere alla telefonata. Che c'è di strano? Versione dei titolari del duty free: no, abbiamo visto anche le telecamere di sorveglianza. Si è messo il profumo in tasca, ha dato sguardi guardinghi alle telecamere di sorveglianza e si è defilato. Aggravante, poi è venuta in seguito, attraverso indiscrezioni, non c'è nulla in questo momento di sancito e di ufficiale, però pare che sia già la terza volta che Fassino viene beccato al duty free a prendersi un profumo. La prima volta è scappato, la seconda ha pagato, la terza gli hanno fatta pagare. Questo naturalmente ha permesso varissimi incidenti probatori nella trasmissione Gramellini l'altra sera, hanno fatto la prova, Gramellini aveva un profumo in una mano e il trolley nell'altra mano, suona al telefono, mette il profumo nella mano in cui reggeva il trolley e risponde al telefono. Quindi questo smonta un po' la versione, diciamo, casuale di Fassino, e si va ancora più nel profondo. Lato gossip: per chi comprava questo profumo, per una donna che naturalmente non era la moglie, perché la moglie stava a casa, se uno compra un regalo alla moglie, non è che lo compra nel viaggio d'andata, lo compra al viaggio di ritorno. Quindi era un profumo da regalare a una persona che si trovava nella sede istituzionale dislocata dove lui si recava. Questo farebbe pensare che evidentemente non voleva lasciare tracce nella sua carta di credito del profumo acquistato. Sembra ridicolo, perché un profumo, anche se costa 100 euro, un parlamentare che ha uno stipendio medio che varrà dai 10.000 euro, una cosa del genere, anche se Fassino, altra aggravante, in passato esibì la propria busta paga dicendo che in fondo non guadagnavano tanti, impiccandosi se stesso con la sua stessa corda in questo momento, che in questo frangente naturalmente chi vuole usare, strumentalizzare politicamente il caso non può che dire: vedi, lui piangeva che prendeva pochi soldi e poi ruba anche il profumo. Di fatto sta che qualunque sia poi l'esito giudiziario di questa vicenda, se il tribunale darà ragione a Fassino, se si dirà che è tutta una montatura, o si dirà che Fassino aveva un problema di cui ancora non aveva reso pubblico il mondo, perché uno dei propri problemi non è detto lo debba tutto, Fassino rimarrà segnato a vita, proprio nella fase terminale di una vita, di una carriera politica, ci si trova davanti questa cosa imbarazzante. Sarà fino alla fine dei suoi giorni quello che rubava il profumo Chanel al duty free. Così funziona la vita, così funziona il mondo, così funziona la comunicazione. Ma come avete anche sentito però dalla clip che avete mandato, che abbiamo mandato alla Vita in Diretta, esiste una casistica accertata di star, di persone che hanno fama, notorietà, denaro, potere d'acquisto, che però sono stati presi in questa sorta di attività di furto, di taccheggio. Vogliamo tirare fuori dei termini clinici? Non sono un clinico, quindi non lo faccio. Può essere che ci sia una fetta importante di umanità affetta da cleptomania, cioè un desiderio irrefrenabile di rubare, di sottrarre piccole cose, piccoli oggetti, e quando, diciamo, vengono scoperti, di loro si parla perché sono VIP, di persone normali nessuno se ne importa o dice nulla, cioè, ma l'hanno preso a rubare, poveretto, avrà un problema. Quindi il numero è 800240024. La domanda che vi faccio è: non voglio confessioni o coming out, ma avete mai provato il desiderio irrefrenabile di impossessarvi di qualcosa che era esposto nel banco di una vendita, di un duty free, di un mercato, di un supermercato, molti ragazzini lo facevano, almeno nella mia generazione, andavano a rubare alla standa, che sembrava una grande operazione di intrepidezza. Piccole cose, penne, matite, le ragazzine prendevano i primi trucchi, ma si faceva per una sorta di gesto guascone, di infrangere le regole. Non c'erano altri fronti in cui era possibile infrangere le regole negli anni precedenti agli anni della contestazione, quindi i ragazzini andavano a rubare al supermercato. Che lo facciano gli adulti fa riflettere. Vi è mai capitato? Avete mai avuto questa tentazione? Avete mai avuto parenti, amici, conoscenti dichiaratamente cleptomani? Vengono a casa vostra, vi scompare il portacenere, vi scompare quell'oggetto, andate assieme a un bar, un ristorante, vedete lui si intasca la tazzina, si intasca il cucchiaino e non vi spiegate perché. 800 24 00 24, Giuseppe Neri, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora, Giuseppe Neri è un neuropsichiatra, un neurologo, past president della società neurologi ospedaliere, lo abbiamo molte volte ospite. Allora Beppe, mi serve un aiuto di tipo clinico, so che non si possono fare diagnosi a distanza, so che il caso Fassino è un caso troppo delicato e troppo inquinato dal pregiudizio politico, però ti sarai fatta un'idea, visto che questo è il tuo campo di studio, di applicazione professionale, rispetto a quello che può essere accaduto? E questo è un fatto abbastanza riscontrabile nelle casistiche di pazienti che hanno problemi veri di cleptomania?
Beh, prima di tutto bisogna dimensionare la questione. Nei paesi occidentali meno dell'1% della popolazione soffre di questo, che è un disturbo del controllo degli impulsi. E la cosa interessante è che fa parte di quei disturbi che sono correlati al motore fondamentale di gran parte dei nostri comportamenti. Il motore fondamentale è la ricerca del piacere. E le strutture cerebrali che sono coinvolte nel comportamento da discontrollo degli impulsi, in questo caso la cleptomania, sono le stesse che presiedono una serie di altri comportamenti in cui noi perseguiamo l'obiettivo di provare piacere. Quindi bisogna avere questo chiaro in mente. Seconda cosa. Questa è gente che ha un comportamento che è assolutamente non elaborato in termini di consapevolezza, è appunto un impulso incontrollabile, con un crescendo emotivo e con una specie di acme, quasi come se arrivasse a una specie di soddisfacimento di un bisogno fondamentale nel momento in cui si realizza. Non rubano poco a casa della gente, rubano in luoghi pubblici, rubano cose, primo, di vario valore, ma secondo, cosa fondamentale, che a loro non servono, che non useranno mai, che a volte collezioneranno e con alcune caratteristiche ripetitive, per esempio quelli che prevalentemente appunto rubano profumini o profumi di grandi dimensioni.
Nel caso Fassino, infatti, diciamo, almeno le voci, perché ancora non c'è nulla di accertato, ma quello che si legge nei giornali, sembra che era stato sempre preso al duty free con dei profumi femminili. Questo dà adito naturalmente a tutte le illazioni di tipo romantico, seduttivo, ma però confermerebbe la tesi, allora, che se è cleptomane ruba sempre le stesse cose.
Me ne guardo, il problema è che, diciamo, anamnesticamente, laddove fosse confermato che una persona, non in questo caso l'onorevole Fassino, ma una persona chiunque, abbia avuto un comportamento di questo tipo, documentabile e ripetuto, il rischio di trovarsi di fronte a un disturbo della sfera del disturbo del controllo degli impulsi con aspetti di cleptomania aumenterebbe. Io mi permetterei di dire che, siccome spesso questo si associa con alcune altre tratti di personalità, un tratto di personalità ossessivo compulsivo abbastanza rigido, abbastanza strutturato, allora qui la butto lì, ma a livello di battuta, uno che ha fatto il liceo dei gesuiti è ad alto rischio per poter sviluppare un certo tipo di comportamenti, per esempio.
Cioè, più sei rigoroso, quindi il rigore che viene considerato una caratteristica positiva per un politico, molto rigoroso, molto integerrimo, potrebbe sviluppare anche questo problema.
Nel senso che gli strumenti mediante i quali noi perseguiamo questo scrupolo, questa ossessività, questo perfezionismo, sono delle specie di imperativi categorici che regolano il nostro comportamento e il bisogno di acquisire, di fare proprio in maniera tra virgolette illecita un bene, che è un bene strumentale, un oggetto come un profumo, nel cleptomane vero è un bisogno insopprimibile, incontrollabile, che parte dalle strutture profonde del cervello e va verso la corteccia prefrontale e che diventa qualcosa a cui la volontà può poco, poi i meccanismi di pentimento, senso di colpa, rischio, sono cose completamente diverse. Però l'altro elemento è la ripetitività, cioè il cleptomane vero è vittima di un comportamento che non gestisce, che non controlla e che si configura con una certa standardizzata ripetitività. Applicando questo caso di specie, se fosse vero quello che viene detto, potrebbe darsi che esistessero degli elementi a supporto di questa ipotesi.
Ci fermiamo solo un istante, Beppe, diamo la linea all'informazione della borsa, abbiamo già delle telefonate, Claudio da Firenze aspetterà paziente un minuto o due e poi dopo la borsa riprendiamo il discorso.
Melog
800 24 00 24, stiamo parlando del caso Fassino come caso test di cronaca, di una persona nota, un parlamentare che viene preso a rubare un profumo in duty free. Pare ci siano delle circostanze in cui in maniera ripetitiva abbia già compiuto in passato questo gesto. Ne stiamo parlando con Beppe Neri, che è uno psichiatra, un neurologo, past president dell'Associazione Italiana Neurologi Ospedalieri, che ci ha fatto un quadro clinico, dicendo che può esistere in alcuni casi questo bisogno ossessivo di impossessarsi di oggetti che non servono, non utili, che però appagano una pulsione interiore. È una cosa irresistibile, non se ne può fare a meno, non ha una colpa il cleptomane non può fare a meno di fare quello che fa. Sentiamo qualche telefonata, poi riprendo con Beppe Neri perché il discorso di sua analisi è molto interessante. Allora, Claudio da Firenze, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Senta, io volevo raccontare l'unico episodio che ho avuto di tentazione cleptomane, diciamo, che è stato molti anni fa alla Biennale di Venezia, in cui era esposta un'opera molto bella e famosa di Maurizio Cattelan, costituita da centinaia di piccioni impagliati sia diciamo in alto nel padiglione principale.
È difficile portare via, però provi a portare via.
No, aspetti, perché questi piccioni erano tantissimi. Alcuni
ma prendersi un piccione lei.
Esatto. La mia tentazione era quella che nella biblioteca, che poi e anche nel bar, questi piccioni erano raggiungibili con una sedia, va bene? Cioè all'altezza prendendo una sedia, e io ho avuto la tentazione fino a che ho preso la sedia in maniera facendo finta di e ho accarezzato il piccione, però poi non ce l'ho fatta a prenderlo.
Però cioè, ecco, accarezzando il piccione la tentazione di prenderselo è irresistibile, questo lo posso capire. Quindi ha resistito alla tentazione del piccione.
Sì. E questa è stata appunto l'unica tentazione, probabilmente. Siccome io faccio il pittore, in quel periodo dipingevo dei piccioni, vedendo appunto dei piccioni in un'opera così bella.
Diciamo che un piccione non fa primavera, non mi sembra che abbia compiuto in maniera reiterata un atto di furto. È un pittore, un artista, ha visto un pezzo di opera d'arte a portata di mano, ha avuto la tentazione di prenderlo. Sentiamo Roberto da Roma, poi sentiamo Beppe su tutte le telefonate. Roberto da Roma.
Buongiorno Gianluca, io ho due episodi da raccontare, sarò velocissimo. Per tanti anni ho gestito un negozio di cartoleria e quindi c'era di tutto e di più, e c'erano dei furti che a volte la merce mancava in determinate stagioni, una era il mese di Natale e l'altra invece era periodo scolastico, e non capivo chi era, perché era molto 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 bravo, e finché un giorno uno l'abbiamo beccato e era un professore, quindi non un poveraccio o uno bisognoso, che prende una scena tipo fantozziana e si presentò alla cassa imbottito, e io a quel punto gli ho detto: lei che cosa ha preso? Una penna. E a quel punto gli ho detto: beh, facciamo la penna, ancora sono le lire, 100 lire, poi facciamo il conto di quello che ha sotto il cappotto. Aveva praticamente 4 agende in pelle e praticamente stavamo quasi sulle 400.000 lire, siamo lì.
E non aveva, non e un come è finita che, poi?
È finita che lui ha detto: queste non le prendo, così, ok, allora la prossima volta facciamo in modo diverso. Cioè l'ho buttata un po' sull'ironico, perché mi è dispiaciuto perché conoscevo le figlie, però allo stesso tempo non me l'aspettavo. L'altro episodio invece era che praticamente il periodo scolastico mancavano piccole cose, non cose di valore, quindi gomme, penne, matite, è impossibile, e devo capire come posso fare. All'epoca non avevamo servizi di videosorveglianza come oggi, allora ho preso la mia telecamera Sony, l'ho messa nascosta in un negozio, ho detto alla mia collaboratrice: mi vai a prendere un caffè al bar? E praticamente io poi ho fatto partire col telecomando questa telecamera e ho fatto finta di andare in ufficio. La persona che faceva queste era veramente, poi sono stato male per me ma anche per lui, perché praticamente era un ex maresciallo della pubblica sicurezza che lavorava, aveva lavorato per tanti anni alla Camera dei Deputati, che lui aveva questa cosa da prendere e me lo faceva in tutti i negozi, non solo nel mio.
Beh, questo conferma però quello che ha detto poco fa il nostro ospite, una persona la cui vita è stata dedicata al rigore, aveva questa valvola, diciamo, di compensazione che andava a taccheggiare i negozi. Sentiamo ancora Vittorio da Roma, poi sentiamo Beppe Neri. Vittorio.
Ciao, buongiorno. Volevo portare buongiorno. Un'esperienza un po' diversa. Io sono un collezionista di conchiglio, malacologo, ho anche un approccio abbastanza scientifico. All'interno della malacologia, che ormai seguo da più di 50 anni, perché ho iniziato da bambino, posso dire che è diffusissima, ma credo nel collezionismo, la cleptomania. Io ho visto tante persone stimate, professionisti, che soldi, rubare alle mostre o anche nei viaggi quando facevamo immersioni anche piccoli esemplari da 2-3 euro. Ci sono delle conchiglie che valgono tantissimo perché sono rare, ma ho visto rubare, rovinare amicizie e rapporti da persone che rubare nelle mostre espositive e altre cose, da persone anche esemplari di poco valore, e questo non si spiega se non con un discorso proprio patologico e compulsivo all'interno del collezionismo, perché io purtroppo è molto legato alla compulsività, perché ho visto anche persone veramente che si spendevano tutto per comprare esemplari e oggetti che magari il collezionismo deve essere una cosa che viene fatta con passione ma anche con tanto calma, perché c'è tutta una vita per poter completare una collezione.
No, ma è molto chiaro, molto chiaro, completa, diciamo, l'analisi. Allora, Giuseppe Neri, come vedi, tre testimonianze di ascoltatori che in parte però sono complementari al caso Fassino, su cui non abbiamo nulla da aggiungere perché è stato già detto tutto, però dà un po' l'idea di quello che tu accennavi all'inizio. Il comandante, l'agente di pubblica sicurezza, tanti anni lavora nelle istituzioni, quindi uomo di grande rigore, il collezionista, quindi ha una sorta di attenzione, può arrivare alla maniacalità nel collezionare e mettere in fila delle cose, il signore di ottima famiglia, ottimo padre di famiglia, stimabile, cui si conosce la famiglia, che si farcisce il cappotto di agende, che ci fa con tre agende quando ne basterebbe una. Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualcosa per chiarire un pochino questo quadro.
Beh, la prima cosa è che è importante sapere che sono due secoli che questo tipo di condizione è conosciuta. Venne descritta intorno agli anni 30 dell'Ottocento da uno dei fondatori della psichiatria moderna, che era Jean-Étienne Esquirol, che alla Salpêtrière, che è la casa madre della neuropsichiatria europea, descrisse verso il 1830 appunto questo disturbo. Quindi è molto ben definito e molto noto. L'altro aspetto è interessante dal punto di vista di...
Scusa Beppe, prima diciamo della sua definizione con una patologia... C'era soltanto il ludibrio e la pena e la cacciata, la scomunica dalla società civile, una persona presa a rubare,
certo,
rispettabile.
Certo. Però fin da allora, con estrema finezza, come erano i psichiatri di allora, lui faceva un distinguo fra quelli che noi chiameremo i taccheggiatori, quelli che andavano rubacchiando dai banchi della frutta, dalle cose, e quello che invece ha il bisogno insopprimibile di sottrarre qualcosa in vari contesti. L'altra cosa è che ovviamente la ricerca ha cercato di darsi delle spiegazioni. È un meccanismo interessante, partendo dai circuiti coinvolti. E che lo sai che cos'è che funziona, non molto, non in maniera risolutiva, ma in parte attenua questi disturbi? Il farmaco che si usa per combattere la dipendenza dall'eroina e l'altrexone. Il che significa che tutto ciò che è iperattivo e che potrebbe essere alla base dal punto di vista chimico di questo comportamento alterato, con questa necessità insopprimibile e incontenibile di eseguire il gesto di prendere una cosa, portarsela via nascondendola, quindi con una, come diremmo, una inondazione di dopamina, che avviene anche quando ti fai l'eroina, viene in qualche modo antagonizzato e bilanciato dalla somministrazione di un antagonista selettivo. Ovviamente all'inizio usavamo questi farmaci di pronto soccorso per le overdose, oggi vengono usati nel processo di disavvezzamento. Quindi è interessante.
Questo mi fa pensare, Giuseppe, che provochi del piacere nel cleptomane. Il cleptomane compie in maniera reiterata questo gesto, è un godimento per lui.
Di molti, il soddisfacimento, cioè il momento in cui lo prendi e te lo metti in tasca, è quasi un orgasmo, che però dura molto poco ed è subito dopo sostituito dalla consapevolezza, dal senso di colpa, dalla consapevolezza della condanna sociale, perché sono persone molto spesso di livello sociale elevato, con uno status economico che non giustifica in alcun modo, per quanto possono essere di scarso valore, l'impossessarsi di queste cose.
Quindi non mi viene a pensare, se è vero, dando per vero quello che viene ormai scritto su tutti i giornali, che è recidivo l'onorevole Fassino in questo comportamento, quindi lui ha la consapevolezza che questo agire lo porterà verso una rovina di credibilità politica, di immagine e tutto. Quindi il fatto che continui a farlo è proprio una dipendenza. Va capito come una persona che abbia una dipendenza. Non c'è da ironizzare, da dire...
Io voglio dire, massimo rispetto per la persona e in questo caso per chi potrebbe essere un paziente. Quello che mi dà da pensare è che dalla storia che io conosco, non ho letto di corsa stamattina, tutti lo vediamo, è un uomo sicuramente non pingue, non florido. Diciamo che lui stesso ha confessato nella sua vita che il suo rapporto col cibo è complesso e che ha attraversato periodi in cui la sua attenzione per alimentarsi era scarsa. Allora anche i disordini del comportamento alimentare possono rientrare in un pattern di rigidità e di schematismo che sottendono ad alcune dinamiche che possono arrivare anche a questo. Sono ipotesi che lasciano il tempo che trovano, che non hanno nessun valore se non di indirizzo generale, però potrebbero offrirci alcuni spunti per darci ragione di alcuni fenomeni che altrimenti sembrerebbero inspiegabili.
Sì, che sarebbe poi anche da un punto di vista di reputazionale la via d'uscita più dignitosa, a dire ho un problema, ammetto che ho un problema, fine. Avrebbero tutti comprensione, nessuno farebbe più ironia, non ci sarebbe più meme in rete, non sarebbe dire questi fanno tanto i moralisti, poi rubano anche loro il profumo, l'amante era della moglie, non della moglie. Ecco, si chiuderebbe, diciamo, il taglio ad ogni illazione, sarebbe ha un problema, come molte persone hanno ammesso di avere un problema, e si curerà questo suo problema, fine. In fondo non ha fatto danni rilevanti a nessuno. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Melog. Allora, il numero è sempre 800240024. Stiamo raccogliendo testimonianze a persone che hanno in passato, diciamo, attraversato il problema della cleptomania e oggi ne parlano con consapevolezza. Intanto ringrazio Valeria Bernardi ed Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini da Roma. Sentiamo Daniele da Roma.
Sì, buongiorno Gianluca. Pronto?
Ti ascolto.
Io volevo riportare una mia esperienza da cleptomane, ecco. E io ho ladrucchiato abbastanza cose di poco valore, però abbastanza nella mia seppur breve vita, ho 34 anni, non avendone bisogno assolutamente, e diciamo che ho smesso in seguito ad un evento dove alla PAM ho ladrucchiato un pochino di salmone, quello già pronto per il sushi, e sono stato per la prima volta sgamato, e lì per lì, insomma, la vergogna è stata tantissima, perché ovviamente davanti a tutti quanti quelli che stanno facendo la fila in cassa sono stato ripreso da questo signore in borghese che mi ha visto nel mentre che rubavo.
Ma questo è bastato per farti smettere?
Diciamo di sì, al 90%, qualche cosina ancora ogni tanto proprio per...
Ecco, ma perché ti definisci cleptomane? Qualcuno ti ha fatto una diagnosi, ti ha fatto vedere da
medico? No, gli amici, la mia ragazza, i miei genitori, ecco. A suo tempo, io ho anche rubato...
Ma tu
il percorso
mentale che ha descritto Giuseppe Neri, lo passi? Hai questo desiderio irresistibile, questa sorta di piacere nel momento che rubi, questo senso di colpa.
Senti,
dopo?
Sì, sì, in fin dei conti sì, perché non avendone, io mi sono sempre detto questa cosa, io non avendone bisogno, qual è la motivazione che mi spinge a rubacchiare adesso il salmone, adesso il Tex Wheeler dall'edicola?
Ma quindi semplicemente... è, diciamo, una varietà di oggetti. Non appartengono,
diciamo,
alla stessa
che fondamentalmente
categoria.
Negli ultimi anni mi ero settorializzato sui grandi, sulla GDO, quindi la Coop, la Despar, quando vivevo a Bologna,
quindi
la Despar, insomma. Sì,
cibo.
Sì, sì, cibo, cibo.
Quante volte avrai rubato? Ti ricordi? Puoi definire quante volte è il numero indefinito?
Assai. Diciamo che quello che mi ha fatto
resta lì. Giuseppe Neri, questa testimonianza di questo coming out ti convince? Pensi ci troviamo di fronte a una tipologia, diciamo, che abbiamo descritto, anche se in percentuale piccolissima, ho detto che è una percentuale minima le persone veramente che hanno un problema di cleptomania.
No, questo ragazzo è stato assolutamente autentico ed ha descritto in maniera appropriata un comportamento che lui stesso dice non derivava da nessuna necessità, da nessun bisogno, ma era qualcosa tra virgolette più forte di lui. Questo è il vero problema legato alla cleptomania. Ho dentro qualcosa di me che governa il mio comportamento e che non controllo e che mi porta a fare queste cose. È assolutamente coerente.
Non è consigliabile quando ci si trova poi in un ruolo pubblico, si ha un incarico che potrebbe essere compromesso, quando la credibilità e la rispettabilità di una persona, se incrinata, mette a repentaglio tutta la fatica di una vita, che qualcuno magari cerchi di farsi vedere, perché esiste una possibilità di approccio terapeutico alla cleptomania?
Allora, prima di tutto bisogna dire, ma vale per fino come per chiunque, che sono persone che hanno un problema dal punto di vista psichiatrico, quindi non va messo lo stigma su queste persone, non lo fanno per il piacere di farlo o perché sono dei ladruncoli volgari nascosti, sono persone che hanno un problema di controllo degli impulsi, sono dal punto di vista psichiatrico dei pazienti che abbiano consapevolezza o no e che chiedono aiuto o no. Se chiedono aiuto è possibile riuscire ad attenuare e a modulare questa cosa con risultati variabili e con un grande impegno della persona nel tempo, sia sul piano farmacologico sia sul piano della psicoterapia.
Può essere, diciamo, qualcosa anche difficile da gestire, non è detto che una volta che una consapevolezza si rivolge a uno specialista, il giorno dopo smette, per questo è piuttosto tenuto sotto il filo della... Perché è difficile poi. Allora, Vincenzo da Milano.
No.
Vincenzo.
Pronto, mi sente?
Sì, l'ascolto.
Ah, bene. No, io rubo raramente per un senso di vendetta. Mi sono trovato male in un bistrò, mi hanno dato una minestra riscaldata di quelle riscaldate nel microonde comprate al supermercato. Ho rubato una forchetta molto bella, devo dire, sa, di silver plate, rebbi lunghi da spaghetti, e ogni volta che la uso mi ricordo di come ero stato trattato ingiustamente.
Beh, l'unico episodio è stato l'unico episodio?
No, vent'anni fa, forse spero che sia in prescrizione, ho rubato da uno studio di un avvocato che mi mandava il camper live, mi raccontava, la supercazzola.
Faccia perdere tempo.
Sì, avevamo chiesto un rimborso, un risarcimento di ben 100.000 euro che poi ha fatto scadere i termini. Quando è uscito dalla stanza ho messo il mio incartamento sulla sua Mont Blanc e quando me ne sono andato ho preso tutto su e c'era anche... distrattamente preso anche la sua mamma.
Era molto facile risalire a lei come autore del furto. Avvocato, alla chiamata, guarda, caccia fuori la mia penna.
Sì, non c'erano telecamere, però per un fatto di subire delle ingiustizie non puoi farci niente. Tutto qui, diciamo che è una specie di risarcimento morale molto, molto personale.
Beh, Giuseppe Neri, qua non c'entra niente la cleptomania al caso di Vincenzo, una sorta di sindrome da Robin Hood.
Diremmo noi, con la raffinatezza di alcuni romani, è un Robin Hood de Noantri.
Ah, ecco, sì. Diciamo un Robin Hood tendente al super ciuc, poi alla fine, perché alla fine poi diventa anche divertente, perché rubare la forchetta al bistrò non è proprio rubare ricco.
È una bellissima vendetta, io l'ho apprezzato, non ha nulla a che vedere con la cleptomania, ma è una vendetta molto raffinata, sicuramente.
Invece Renata da Como.
Mi è piaciuta moltissimo.
Renata da Como.
Ciao, allora io ho lavorato per 15 anni in un supermercato, di sfortuni ho visti di ogni tipo, dalla signora che ruba tutta la biancheria intima, poi una volta beccata schiaffeggia la bambina e dà la colpa alla bambina davanti a tutti, dalla moglie di un poliziotto, tantissimi furti. Poi c'è anche questo fatto che molte volte i furti vengono, come si può dire, provocati. Allora c'è il personale che prende una percentuale sui furti sventati, quindi ci sono delle commesse che si nascondono e lasciano a portata di mano gli oggetti. Poi
questa è una notizia che non sapevo, che non sapevo. Mettono delle trappole per topi, per persone.
Sì, perché la commessa si porta a casa il doppio stipendio, in effetti favorisce il furto. Al di là di quello, non mi è mai andato a genio che uno.
Non l'ho mai saputo. Guardi, Renata, mi dà una notizia, non l'ho mai saputo. C'è un incentivo a beccare i taccheggiatori, cioè, per cui...
Io adesso ho 73 anni, quindi ci ho lavorato qualche anno fa, però c'era questo incentivo. La metà, esattamente la metà del valore rubato, che veniva messo in busta paga. Quindi alcune commesse...
Se così fosse, io lavorassi, faccio un'ipotesi, in un duty free, ogni volta passa Fassino, lascerei ovunque flaconi di profumo,
ecco,
costosissimo.
A proposito di Fassino, della cleptomania, io non mi sono mai... spiegata, perché uno ricco che ruba un cleptomane, un povero Cristo che prende una fetta di prosciutto è un ladro. Allora questo non mi va bene. Se
però sono tipologie diverse, però Renata, sono tipologie diverse. Il povero che ruba la fetta di prosciutto perché ha fame, ruba per fame, è logico, non è un ladro, ruba per fame. La persona che ruba senza bisogno di rubare oggetti di cui non ha bisogno ha una patologia. Sono domini diversi, nessuno giustifica nessuno, però il primo fa un furto e può essere compreso dato dal bisogno che ha di fare un furto. Chi ruba per rubare è un ladro, chi ruba in questa condizione che ha descritto benissimo Giuseppe Neri è una persona che è un paziente psichiatrico, come ha detto Beppe Neri. Ognuno deve avere il suo. Grazie, alla prossima.